Una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento Una chiave di lettura. E oggi abbiamo nostro ospite, come ogni lunedì, Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo alla LUMSA. Buongiorno, benvenuto Angelo.
Grazie Rosario, buongiorno.
Parliamo stamattina di politica internazionale, lo facciamo per le elezioni che si sono svolte, che si sono concluse ieri in Zimbabwe e Mugabe si è proclamato presidente.
Sì, potrebbe sembrare una cosa marginale, il paese non è molto grande, non è rilevante da un punto di vista dell'economia generale, ma questa crisi rivela una duplice crisi a livello internazionale. All'interno dell'Africa, dell'Unione Africana che si sta faticosamente formando, e anche a livello dell'ONU. È un paese governato da 24 anni da un dittatore che ormai ne ha 84, che è rieletto con tanti imbrogli, con tanti inganni ieri per la settima volta, che non desiste dall'uso del potere. Ora, che cosa significa questa crisi interafricana? Intanto divide i paesi del continente fra quelli che vorrebbero sanzioni più forti nei confronti dello Zimbabwe, il quale fra l'altro esporta le sue difficoltà attraverso milioni di profughi nei paesi vicini, che poi suscitano disordini, addirittura scontri razziali proprio di etnie specifiche. E questo da una parte. Dall'altra il fatto che, come sempre, quando c'è un'infezione, poi l'infezione si propaga. L'esempio di Mugabe non è fra i migliori. Ora, al Consiglio di sicurezza è stata impedita una presa di posizione più dura rispetto a quella che è stata assunta, specialmente perché c'ha due grandi protettori. Da una parte la Cina, perché la Cina è interessatissima allo Zimbabwe, una terra ricchissima di platino, di oro, di carbone, tutte materie prime che interessano a Pechino. Dall'altra c'è un feeling con il Sudafrica, perché il Sudafrica ricorda che i militanti che erano contro l'apartheid trovavano nello Zimbabwe un rifugio sicuro, quindi c'è anche questo legame affettivo fra Thabo Mbeki, che è il presidente del Sudafrica, e Mugabe. È una difficile intermediazione questa di Mbeki. Oggi si troveranno a Sharm el Sheikh i dirigenti dell'Unione Africana, o il vertice dell'Unione Africana, per vedere le cose da fare. È difficile la situazione di Mbeki, però il Sudafrica è un paese importantissimo nel continente, è praticamente il paese... non vorrei essere troppo esagerato, egemone, quello che dà la linea intanto per il suo passato, poi per le sue ricchezze, poi per la sua estensione, poi per il numero dei suoi abitanti, e quindi ha voce in capitolo. Ora, i moderati, diciamo, dell'Unione Africana si scontrano con anche una vecchia concezione di opposizione al mondo occidentale, perché non dobbiamo dimenticare che sono passati appena 60 anni dal momento in cui in Africa i paesi africani hanno ottenuto la loro indipendenza, ma i risentimenti sono vecchi, sono secolari, di sentimenti di frustrazione e anche anche giusti sentimenti di rivalsa nei confronti di paesi occidentali che hanno sfruttato sino alla fine l'Africa, togliendo le ricchezze e tenendola anche in condizioni di sudditanza. Ecco, questi sono motivi psicologici che contano ancora e forse soltanto con il tempo potranno stemperarsi, specialmente se l'Africa, come sta avvenendo, continua a progredire anche dal punto di vista economico, ha una crescita economica che è doppia di quella dell'Europa attualmente, e quindi questo in qualche modo la tiene su un crinale di rivalsa nei confronti dei vecchi dominatori, però molti fra i dirigenti democratici dell'Unione Africana si rendono conto che certamente l'esempio di Mugabe non è fra quelli da presentare come per tutto il continente.
Tra le voci che si sono alzate appunto per protestare, anzi già qualche ora prima addirittura di una vittoria ovviamente già annunciata, visto che il ballottaggio Mugabe era da solo, quindi non c'erano possibilità di altri risultati. Dicevo, tra le voci che si sono alzate c'è anche quella dell'arcivescovo sudafricano, eroe antirazzista, premio Nobel, Desmond Tutu, che aveva dichiarato appunto poche ore prima dell'elezione: l'Unione Africana non deve riconoscere l'elezione di Mugabe e invia al più presto un corpo di spedizione di pace in Zimbabwe.
Sì, e questo è il giudizio che dà anche Mandela, il tragico fallimento di Mugabe. Quindi proprio si vede come l'Africa su questo argomento sia divisa, e nello stesso tempo non è semplice prendere posizione, organizzare un corpo di spedizione armato, dar vita a una guerra che poi diventa una guerra civile. Si rischia altrimenti di fare un altro Uganda, di fare un altro Sudan, di fare un altro Chad, cioè tutti quei focolai di violenza che impediscono a un continente ricco, e ricco anche culturalmente, di una cultura diversa dalla nostra, di progredire.
Tu facevi riferimento alla riunione di oggi in Egitto, sì, a Sharm el Sheikh, appunto dell'Unione Africana, ma quanti di coloro che parteciperanno a questa riunione hanno poi le credenziali democratiche per opporsi?
Sì, anche questo è un interrogativo che possiamo farci. Esistono diversi tipi di democrazia, fra l'altro esistono anche delle connotazioni sociologiche diverse. Comunque alcuni di questi paesi hanno tutte le credenziali per poter essere accreditati come paesi in cui la vita civile si svolge in maniera più o meno regolare, altri no. E sono appunto queste due anime che avranno a che dire fra loro, perché in genere i paesi in cui la vita democratica è più regolare sono critici nei confronti di Mugabe, e lo sono meno quelli nei quali la vita sociale si associa a tanti esempi di corruzione, a tanti esempi di protettorato esterno. La Cina, presso 5 o 6 paesi africani, esercita veramente una funzione di protettore, nel senso anche peggiore della parola.
E infine una domanda sull'ONU: ha preso già posizione rispetto a questa situazione?
L'ONU cerca faticosamente la sua via. L'ONU va, come abbiamo sempre visto, e viene bloccata dal Consiglio di sicurezza, in cui siedono i 5 che hanno il diritto di veto. L'ONU, che dovrebbe rappresentare il mondo, la democrazia nel mondo, il fatto del dialogo, del colloquio, in questo senso è impotente. Si parla tanto, da tanto tempo, di riforma dell'ONU in senso più rappresentativo, ma certamente i 5 che hanno i privilegi sono piuttosto restii a farseli sottrarre, e quindi le cose non è. L'ONU non potrà fare molto, probabilmente potrebbe fare molto di più l'Unione Africana, perché in alcuni casi si è interposta in modo positivo, è riuscita a rendere meno gravi alcune situazioni gravissime, però anche agli africani bisogna dare tempo. Bisogna dare tempo e bisogna capire anche in qualche modo che vogliano regolare da soli le loro questioni, Cina permettendo.
Grazie allora Angelo di essere stato in nostra compagnia, ringraziamo Angelo Paoluzzi, docente di giornalismo alla LUMSA, per il nostro spazio Una chiave di lettura, che chiudiamo in questo momento. Vi lascio agli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.